Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
So che siete ben consapevoli ormai che l'argomento di questa mattina è il tema della prospettiva divina o la visione divina dell'omosessualità. Vogliamo guardare questa questione particolare attraverso gli occhi di Dio e dunque attraverso la parola di Dio. Suppongo che dovrebbe esserci una qualche giustificazione per isolare un peccato come questo e predicarci sopra, quando ci sono così tanti peccati che sono ugualmente odiosi davanti a Dio. La risposta per coloro che potrebbero chiedersi il perché isoliamo proprio questo dovrebbe essere evidente, ma nel caso non lo è. Questo peccato ha assunto proprietà uniche nella nostra cultura. È stato declassato da peccato ed è stato trasformato in una sorta di gruppo per i diritti civili. Questo punto specifico è diventato una questione politica e non una questione morale, una questione di libertà e non una questione morale o spirituale. Il fatto che venga promosso non solo nel settore privato ma anche nel settore pubblico, nelle scuole pubbliche e nel governo, nei partiti politici e nelle convenzioni, che venga giudicato in tribunali, deciso nei parlamenti e trattato da governatori, presidenti, sindaci e così via, ha estratto questo peccato nella pluralità generale dei peccati e gli ha dato un'identità tutta sua. E di conseguenza, a causa della sua prominenza nella nostra cultura, esso deve essere affrontato. E voglio iniziare leggendo un passo molto pertinente della scrittura e voglio che vi volgiate adesso, 1 Corinzi capitolo 6, 1 Corinzi capitolo 6. Tre versetti si distinguono riguardo a questa questione, versetti 9, 10 ed 11. 1 Corinzi capitolo 6, versetto 9. O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Questo è uno di quei passi di cattive e di buone notizie. La cattiva notizia è che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Gli ingiusti che non erediteranno il regno di Dio sono caratterizzati come i fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, omosessuali, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori ed i rapaci. Questi sono i tipi di persone che non entrano nel regno di Dio e quindi se siete uno di questi non entrerete nel regno di Dio. Questa è la cattiva notizia. Ma la buona notizia si trova al versetto 11. Quei tipi di persone possono essere lavate, quei tipi di persone possono essere santificate e quei tipi di persone possono essere giustificate e lo sono stati e lo sono tuttora. Così che egli può dire alla Chiesa di Corinto, tali eravate alcuni di voi. Voi eravate fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, omosessuali, voi eravate ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori e rapaci, ma non lo siete più. Perché siete stati lavati, purificati da quei peccati, siete stati santificati e siete stati giustificati. Questa è la buona notizia. Io sono qui per dire questa mattina principalmente che Dio ha buone notizie per gli omosessuali. Essi sono redimibili. possono essere salvati, possono essere liberati da quel peccato, possono essere lavati dalle sue macchie, possono essere messi su una via di vita pia, santa e pura, chiamata santificazione. E ciò era avvenuto nella chiesa di Corinto. Quando Paolo scrisse precedentemente ai Corinzi, nella prima parte della sua lettera, disse: non molti di voi sono nobili, non molti di voi sono potenti, ma Dio ha scelto le cose vili per confondere i nobili ed i potenti. Siete un popolo vile, ignobile, umile. Volete sapere quanto erano vili? La chiesa di Corinto era piena di ex fornicatori, idolatri, ex adulteri, ex effeminati, ex ladri, ex avari, ex ubriachi, ex oltraggiatori, ex rapaci e persino ex omosessuali. Ma furono lavati, furono santificati, furono puliti, cioè furono separati da un modello di vita di peccato, furono giustificati, cioè dichiarati giusti da Dio sulla base dei meriti di Cristo. La chiesa di Corinto era piena di questo tipo di persone e così lo è anche Grace Community Church. Tali eravate e tali eravamo alcuni di noi, ma siamo stati lavati, siamo stati santificati, siamo stati giustificati perché Dio ha posto il suo amore salvifico sui peccatori e li ha perdonati. Io stesso mi sono trovato in molte occasioni in questo battistero dietro di me, sotto i miei piedi, e così hanno fatto altri ed abbiamo battezzato molti che sono stati liberati da una vita di peccato omosessuale, una vita di sodomia. Per la grazia di Dio ed attraverso il suo amore salvifico, i peccatori omosessuali sono redimibili, sono recuperabili, possono essere lavati, possono essere separati da quel peccato e possono vivere una vita pura. Possono ricevere un cuore nuovo ed essere resi idonei per il cielo. Alcuni mesi fa ero nel mio ufficio e stavo guardando al piccolo supporto che contiene i messaggi che arrivano per telefono e ne notai uno che diceva: un giovane ha chiamato ed ha chiesto che tu venga in ospedale a trovarlo perché sta morendo. Così decisi di andare immediatamente, andai giù per Riverside Drive fino al piccolo ospedale che si trova lì ed entrai nella porta e chiesi alla persona alla reception in quale stanza si trovasse. Camminai lungo il corridoio, entrai nella stanza e guardai quest'uomo nel letto, un uomo che non conoscevo, ma bastò uno sguardo per capire che stava morendo di AIDS. Era praticamente quasi pelle ed ossa, emaciato, con occhi infossati e guance scavate, quasi senza vita. E mentre lo guardavo, la mia attenzione si spostò su un altro uomo che era sdraiato lì in modo piuttosto casuale su un piccolo divano che si trovava nella stanza d'ospedale e gli dissi: mi chiamo John MacArthur, al che quest'uomo uscì frettolosamente dalla stanza dicendo: vi lascio soli. Mi avvicinai al letto, sapendo che cosa stavo per sentire, gli presi la mano e lui mi disse: sto morendo, non mi resta molto da vivere. Ho l'AIDS ed il cancro sta divorando il mio corpo ad una velocità impressionante. Poi scoppiò in lacrime e disse: ma ho paura di morire perché so che andrò all'inferno. Disse: ho vissuto una vita peccaminosa, sordida, omosessuale per credo 26 anni. Poi continuò a raccontarmi e gli dissi: parlami di te. Mi raccontò di essere cresciuto in una famiglia cristiana, mi disse che frequentò 2 anni di college biblico, mi raccontò di tutta la ribellione nel suo cuore e l'inizio di quel peccato omosessuale e come alla fine l'aveva spinto fuori anche dal college biblico in 26 anni dalla forma più grossolana di vita nel cuore della comunità omosessuale più sfrenata. Disse: ora sto morendo e so che sto andando all'inferno. E gli dissi: parlami dell'omosessualità, parlami di essa, dimmi come la vedi, dimmi cosa ne pensi. E mentre singhiozzava e piangeva disse: è peccato, ho sempre saputo che è peccato, la odio, Dio la odia e condanna gli uomini che la praticano. E lo ripeté più volte, suppongo una mezza dozzina di volte in modi diversi, come una sorta di catarsi per la sua anima, la confessione gli faceva bene. Al che io disse: David, capisci il Vangelo di Gesù Cristo, il Vangelo salvifico di Gesù Cristo? E lui disse: sì. Disse: dimmi il Vangelo. E mi ripeté senza esitazione, come Cristo fosse Dio incarnato, nato, morto, risorto per la nostra salvezza e l'efficacia della sua morte sulla croce come sostituto dei peccatori, e ovviamente lo conosceva bene, comprendeva che la salvezza è per grazia mediante la fede e che solo Dio può salvare per la sua misericordia colui che crede volontariamente ed è desideroso di abbandonare il proprio peccato, e disse: sei disposto ad abbandonare il tuo peccato, di ravvederti, gridare a Dio, di chiedergli la salvezza? E disse: sì, sì, sì. Allora dissi: bene, la salvezza è un dono che solamente Dio può dare, lascia che io preghi per te e chieda a Dio di dartela. E così cominciai a riversare il mio cuore, a mettere la mia mano sulla sua, pregavo e egli stringeva la mia mano con forza, l'emozione del suo cuore usciva attraverso quella stretta, e supplicai il Signore di essere misericordioso, di salvarlo, di perdonargli tutta la sua vita di orrenda iniquità e di liberarlo. E pregai per un tempo piuttosto lungo, dopo il quale egli scoppiò in preghiera, una preghiera tra i singhiozzi, e confessò di nuovo il suo peccato, probabilmente una mezza dozzina di volte al Signore, lo supplicò di essere misericordioso verso di lui, di perdonarlo per il modo in cui aveva bestemmiato il suo nome ed aveva rifiutato il Vangelo ed aveva vissuto nel peccato. E quest'uomo è a tutti gli effetti un omosessuale assolutamente inveterato, uno che ha peccato in modi che vanno oltre ogni descrizione. Ed è lì che grida per misericordia. E dopo che la sua preghiera fu terminata, c'era una pace ed una calma che scesero sul suo cuore. E mentre apriva gli occhi e si asciugava le lacrime, un sorriso si disegnò sul suo volto e stava guardando al muro, continuando a fissarlo con un piccolo sorriso. E gli dissi: che cosa stai guardando? Ed egli disse: sto guardando il calendario perché voglio ricordare il giorno del mio nuovo inizio. Poi continuò a ribadire che sentiva che Dio lo aveva salvato, che accettava per fede il fatto che se aveva confidato in Cristo Dio l'avrebbe salvato nella sua misericordia, e credette in quel momento di essere stato convertito. Penso che fosse un giorno o giù di lì, dopo quel momento, che Lance Quinn gli portò una copia del Vangelo secondo Gesù affinché potesse leggerlo, comprendere pienamente ed essere sicuro che la sua fede fosse reale, e entro 5 giorni dal giorno in cui avevo pregato con lui se ne andò, morto. Ma io gli dissi quel giorno accanto alla tora: ora che sei diventato cristiano, cos'è che dovrebbe essere diverso? E gli disse: tutta la mia vita sarà diversa. Disse: la prima cosa è che tutta la mia vita è piena di persone che vivono in un mondo omosessuale. L'uomo che era qui quando sei entrato è il mio amante. Il mio infermiere maschio qui è omosessuale. L'associazione per l'AIDS mi ha mandato un assistente per l'AIDS che stia con me in questi giorni, e anche lui è omosessuale. Tutti nella mia vita sono omosessuali. E disse: ora ho la responsabilità di dire a tutti loro del peccato in cui sono coinvolti e di chiamarli tutti a venire a Cristo. E Dio gli diede 5 giorni per farlo e poi se ne andò. Lasciate che vi dica una cosa. Una delle tragedie supreme del nostro tempo è la declassificazione dell'omosessualità come peccato. Perché quando la si declassifica come peccato, si tagliano fuori quelle persone dalla loro fonte di salvezza. È una declassificazione che condanna. Non siete gentili con gli omosessuali quando la chiamate uno stile di vita alternativo? Una preferenza sessuale? Non è gentile farlo, non è premuroso, non è amorevole, è qualcosa che condanna. La cosa più gentile, la cosa più buona che si può mai dire a qualcuno coinvolto nel peccato omosessuale è che è un peccato che li condannerà e che li escluderà dal regno di Dio per sempre. Questa è la cosa più gentile che si possa mai dire. Una diagnosi corretta è assolutamente cruciale. Questo non è un orientamento sessuale preferito. Questo non è uno stile di vita alternativo. Questo non è un qualcosa di genetico. Questo è peccato e perversione che condanna le anime di uomini e di donne. Il vasto movimento per placare la colpa e liberare la lussuria senza freni, per permettere agli omosessuali di vivere come vogliono e di sentirsi bene a riguardo, definendo la loro condotta sessuale blasfema come nient'altro che uno stile di vita alternativo, è qualcosa che danna. Così come vedremo più avanti, coloro che promuovono i diritti degli omosessuali avranno il sangue degli omosessuali stessi morti sulle proprie mani. L'omosessualità è una lussuria insaziabile. È un impulso che va oltre qualsiasi cosa le persone eterosessuali sperimentano. E queste persone non solo stanno cercando di giustificare la loro stessa lussuria, i loro desideri incontrollati, sfrenati, insaziabili, ma stanno cercando di venderla a tutti gli altri, perché ciò diventa una giustificazione ancora maggiore quanto più riescono a normalizzarla. E così la stanno vendendo ai vostri figli. Ho letto questa settimana che Star Trek 2, la generazione che viene, la prossima generazione o come si chiami, ha inserito nel cast due omosessuali che vivono sull'astronave perché anche loro sono persone e meritano la giusta considerazione. Ci sono commedie televisive in cui, non so se gli attori o le attrici lo siano, ma i personaggi che interpretano sono omosessuali per normalizzare la cosa. Il governo sta finanziando ogni genere di gruppi di sostegno omosessuale. Le scuole pubbliche della nostra città sono piene di propaganda a favore dell'omosessualità. L'Associazione Nazionale per l'Educazione d'America è un'associazione di sostegno all'omosessualità che cerca di collocare sostenitori omosessuali nelle scuole pubbliche per assistere i bambini che hanno tendenze in quella direzione, per assicurarsi che siano liberi di farlo senza che i genitori lo sappiano. Vogliono fare dei vostri figli degli omosessuali, vogliono normalizzare il tutto, vogliono che tutti partecipino perché ciò li fa sentire meglio, più sicuri. I politici cercano il voto degli omosessuali facendo campagna per i diritti omosessuali. È una cosa assolutamente inconcepibile. Vogliono che accettiamo l'idea che gli omosessuali costituiscano una minoranza legittima come i neri o gli ispanici o qualsiasi altra razza, etnicità, e che gli omosessuali siano stati ingiustamente discriminati e a causa di questa ingiusta discriminazione ora debbano ricevere risarcimenti o abbiano diritto a un qualche trattamento speciale secondo la legge. Un'enorme campagna di propaganda è orientata a far credere alla società e alla Chiesa che la pratica omosessuale sia normale, morale ed appropriata per alcune persone o per molte persone, forse anche per voi. Gli omosessuali, si dice, sono solamente un'altra minoranza e dovrebbero godere di ogni diritto umano e di ogni libertà umana e dovrebbero essere liberi di esprimere i loro atti sessuali così come qualsiasi minoranza ha il diritto di esprimere liberamente la propria identità culturale. Naturalmente tutto questo è ridicolo, non sono una razza di persone, non è una questione razziale, non è una questione culturale, sono deviati. Hanno una visione pervertita del sesso e vogliono identificarla come se fosse una minoranza razziale. Dovremmo quindi avere diritti per i criminali? E che dire dei trafficanti di droga? Anche loro hanno una certa inclinazione. Che dire dei molestatori di bambini? Hanno loro anche una preferenza sessuale, no? Gli stupratori invece anche loro hanno una preferenza sessuale? Hanno un orientamento sessuale diverso? Dovrebbero avere diritti civili? Dovrebbero ricevere risarcimenti per come li abbiamo trattati? Assolutamente ridicolo. Permetter loro di esprimere la loro preferenza nel modo in cui l'abbiamo fatto è diventata la causa della più grande e devastante epidemia sanitaria pubblica nella storia di questa nazione. Permetter loro di esprimere la loro preferenza è diventata la causa di quella che sarà la più devastante crisi finanziaria nel campo della sanità mai conosciuta e minaccia di mandare in bancarotta l'intera America mentre cerchiamo di pagare per l'epidemia dell'AIDS. Permetter loro di esprimere la loro preferenza sessuale porterà decine di migliaia, se non milioni di bambini e di giovani nel baratro della perversione. Tutto sotto la tolleranza dello Stato e la direzione del Consiglio dell'Educazione. A giugno, a Los Angeles, nelle scuole pubbliche, è stato il mese dell'orgoglio gay, il Pride Month, e lo sarà ogni giugno d'ora in poi. Questo tipo di comportamento è semplicemente l'espressione della lussuria sessuale distorta ed incontrollata, ne parlerò di più questa sera. Quando dico che è lussuria sessuale distorta ed incontrollata, intendo esattamente questo. Io capisco che la fornicazione è un peccato e capisco che l'adulterio è un peccato nell'ambito sessuale, ma ci sono proporzioni nel peccato omosessuale che lo catapultano oltre ciò che posso comprendere. E potrei continuare all'infinito con una sfilza di statistiche, ma non è necessario, però solamente alcune basteranno per darvi il senso del carattere incontrollato di questa lussuria. L'omosessuale medio ha avuto relazioni con più di 500 partner sessuali diversi. A Los Angeles, che è sopra la media, l'omosessuale medio ha 300 partner sessuali all'anno. quasi uno al giorno, e questo con persone diverse. Il 30% di loro ha avuto più di 1000 partner sessuali e molti di loro ne hanno avuti più di 1500. Hanno smesso di contare quando hanno raggiunto i 1600. La condotta degli atti che compiono non ha confini. Nei bagni gay di San Francisco, dove l'AIDS è veramente nato e si è sviluppato e da dove si è diffuso in tutta l'America, è iniziata una piccola comunità di persone in quei bagni e le statistiche sono piuttosto interessanti. Gli omosessuali lì facevano in media 3 notti a settimana nel bagno. Queste sono cifre molto conservative, questo mi è stato dato ieri da un medico. Ma facevano in media 3 notti a settimana nel bagno ed ogni notte, prudentemente, tra 10 e 30 incontri sessuali avvenivano. Proiettate questo su 52 settimane all'anno e potete vedere come si siano letteralmente uccisi a vicenda, semplicemente diffondendo la loro malattia ovunque. Poi quando sono spostati da lì l'hanno portata al resto della nazione, al resto del mondo. Ogni atto concepibile, ogni atto inconcepibile è incluso. Potreste voler sapere che dei 500 partner sessuali in media che un omosessuale ha, la grande maggioranza, la stragrande maggioranza di essi sono anonimi. In quei bagni gay tra i 10 e 30 che avete ogni notte sono tutti anonimi. Non vedete nemmeno la persona con cui vi coinvolgete. Non bisogna essere un genio, dicono che l'omosessualità sia una sorta di genio genetico, a me non sembra molto un genio, una sorta di ereditarietà, è lussuria sfrenata, distorta ed incontrollata. E potrei darvi più statistiche, però penso che ne abbiate abbastanza per capire, non servirà a nulla discutere ulteriormente il problema, ne siamo pienamente consapevoli, cioè che sono qui a dire questo. Okay. Questo peccato vile, miserabile, malvagio, empio, come ogni altro peccato vile, miserabile, malvagio, è perdonabile per la grazia di Dio. Questo è ciò che voglio annunciare. Gesù Cristo è morto sulla croce e nel suo corpo egli ha portato i peccati dell'omosessualità. Ha portato nel suo stesso corpo i nostri peccati sulla croce. Non so se ci avete mai pensato così, ma pensate all'orrore che egli ha portato e lo fece affinché potesse redimere anche gli omosessuali. Ma per ricevere quel perdono, il peccatore deve vedere ciò che sta facendo come un peccato. E finché copriamo la sua miseria e copriamo la sua peccaminosità, stiamo aiutando e stiamo favorendo la loro dannazione. Ed è per questo che c'è colpa di sangue. Abbiamo parlato la scorsa settimana della colpa di sangue che l'America porta per i bambini che vengono massacrati nell'aborto e credo che portiamo anche la colpa di sangue per l'esecuzione degli omosessuali che verrà per mano del Dio onnipotente. Ed è già arrivata attraverso l'AIDS perché coloro che hanno promosso ciò come uno stile di vita alternativo o come un diritto civile portano parte della colpa. C'è uno sforzo quasi instancabile da parte degli omosessuali, sono feroci, sono violenti nel cercare di provare che questo è un tipo di vita normale per loro, perché devono affrontare una colpa così instoppabile, insopportabile, nel tentativo di provare che è un qualcosa di genetico, di ereditario, che in qualche modo fa parte dei loro geni o dei loro cromosomi. Lasciate che riassuma tutto dicendo questo, ok? Ho letto una miriade di cose su questo. Il punto è questo, non c'è assolutamente alcuna prova in nessun ambito scientifico che ciò sia genetico. Non c'è alcuna differenza fisiologica verificabile tra un omosessuale ed un eterosessuale. E potreste anche voler sapere che la grande maggioranza degli omosessuali ha anche relazioni sessuali con il sesso opposto. È totalmente una scelta e questo lo vedremo anche stasera. C'è molta falsa ricerca condotta da omosessuali stessi che cerca di far sembrare che questo sia un qualcosa di genetico. Nessuno di loro è mai riuscito sul piano scientifico né ci riuscirà perché la Bibbia ci dice che è un peccato. È peccato. Nessuno sforzo di ricerca, nessuno sforzo nello studio dell'endocrinologia, nessuno sforzo di riesame della scienza, nessuno sforzo di razionalizzazione è in grado di cambiare ciò che Dio dice. È peccato. È peccato. Potete esserne certi quando sentite alcune di queste ricerche, che se sono state fatte da omosessuali o anche se sono state fatte da sostenitori degli omosessuali, hanno falsificato i dati, se possono dimostrare in qualche modo che questo potrebbe avvenire geneticamente, però è peccato, non è solamente una sorta di orientamento ereditario. Ora torniamo a Prima Corinzi 6 e guardiamo specificamente a due parole. Nel versetto 9 c'è la parola effeminati seguita dalla parola omosessuali. Questi sono due tipi di persone che non entrano nel regno di Dio. Effeminati è malakos, la parola significa morbido, e venne ovviamente a significare femminile o effeminato. Questo è un uomo che si comporta come una donna, che è morbido, femminile. E divenne anche un termine tecnico per il partner passivo nelle relazioni omosessuali, colui che assume il ruolo femminile. Orden Gingrich, uno dei classici lessici, dice: la parola comprendeva anche uomini e ragazzi che si lasciavano diventare prostitute maschi per omosessuali. Vedete, ci sono uomini e ragazzi che non desiderano realmente l'omosessualità tanto quanto desiderano il denaro, e così si prostituiscono per gli omosessuali. Forse non hanno la stessa passione, lo stesso impulso travolgente pervertito che hanno gli omosessuali, ma si venderebbero volentieri, quella parola li comprenderebbe, li includerebbe, prostitute maschi che sono i partner passivi per servire gli omosessuali più aggressivi o partner passivi che sono in loro stessi omosessuali, che però assumono il ruolo della donna femminile, gli effeminati. E poi c'è la parola omosessuale, arsenokoites, che significa semplicemente quello, qualcuno che ha una relazione con lo stesso sesso, vale a dire un uomo che ha relazione con un altro uomo. Paolo dice che quel tipo di persone non entreranno nel regno. Ed ha veramente coperto l'intero ambito, giusto? L'omosessuale attivo, quello aggressivo, l'omosessuale passivo, quello che accetta, morbido, effeminato, colui che si impegna aggressivamente in quello, e colui che invece è il partner più passivo, l'omosessuale di tipo macio e l'omosessuale più morbido, più effeminato. Tutti loro sono esclusi dal regno, non lo ereditano. Perché? Perché quel tipo di modello di peccato è esclusivo del regno di Dio, non apparterranno mai al regno di Dio con tutte le sue benedizioni e tutta la sua gloria. La Chiesa dunque deve dire alle persone che la porta del regno è chiusa se si vive così. Se questa è la vostra scelta e non siete disposti a riconoscerlo come peccato e a ravvedervene e piegare il vostro ginocchio, la vostra ginocchia, ad accettare il perdono di Cristo, allora sarete esclusi dal regno di Dio. La Chiesa deve, come custode della porta, del cancello, deve annunciarlo. Dobbiamo dire agli omosessuali che se continuate quel modello di vita, scegliete di vivere in quel modo, avrete chiusa la porta del regno di Dio. Se siete disposti a pentirvi, a venire a Cristo per il vostro peccato, essere lavati, purificati, la porta del regno è aperta. Come custodi, come coloro che detengono le chiavi del regno, come coloro che aprono e chiudono, la Chiesa ed i suoi conduttori devono dare quel messaggio. La cosa triste è che in molti casi la Chiesa non lo sta facendo. In effetti oggi la Chiesa è diventata una principale sostenitrice dei diritti degli omosessuali. Anche la Chiesa Cattolica ha un'organizzazione al suo interno chiamata Dignity o Dignità, che sostiene i diritti dell'omosessualità. Le Chiese protestanti certamente hanno anche loro i loro gruppi di sostegno, il Consiglio Mondiale delle Chiese, il Consiglio Nazionale delle Chiese, composto da chiese liberali, denominazioni storiche liberali, nega che l'omosessualità sia un peccato e dunque fa parte della cospirazione che condanna, che danna, unendosi a Satana nel condannare gli omosessuali, perché si rifiuta di riconoscere il peccato che li condanna. Grandi denominazioni, metodisti, episcopaliani, presbiteriani, ordinano omosessuali, ordinano lesbiche e danno gruppi di sostegno gay, così come li chiamano. Recentemente, quando ero nella zona di Raleigh-Durham, della Carolina del Sud, dovrebbe essere, forse la Carolina del Nord, per alcune riunioni ero lì, e mi è stato riferito che una chiesa battista del sud locale aveva sposato due omosessuali tra loro. Aveva tenuto una cerimonia nuziale per due omosessuali ed aveva ordinato un omosessuale a predicare. La chiesa è stata espulsa dall'associazione battista del sud. Gli episcopaliani omosessuali hanno recentemente tenuto le loro convenzioni a Houston. Hanno un'intera associazione che può tenere una propria convenzione. Il pastore metodista lì a Thousand Oaks, ho letto l'altro giorno sul giornale, Terry Bushard, è il suo nome, ha detto, e cito: un omosessuale è il benvenuto in questa congregazione ed avrà tutti i diritti ed i privilegi. I quaccheri, i vecchi quaccheri legalisti e pii, una delle loro organizzazioni dice, e cito: l'omosessualità non è più deplorevole della mancinanza. Ora non so cos'è che dice questo a coloro che sono mancini, Non ci penserei troppo a lungo, però. Questi gruppi di sostegno e queste organizzazioni all'interno delle chiese, all'interno del cristianesimo, tra virgolette, sono persino andati oltre questo. E mi dispiace dirlo, lo odio dirlo, ma devo dirlo affinché comprendiate il livello di questa cospirazione. C'è un notevole sforzo da parte di alcuni teologi per dimostrare che l'apostolo Paolo fosse un omosessuale represso. Che l'apostolo Paolo, dicono, stesse lottando con i propri desideri sessuali e non li avesse mai risolti, così divenne un omosessuale represso ed autodisprezzante. E questa, affermano, è la ragione per cui parlò contro l'omosessualità, era un espediente per coprire ciò che non comprendeva, ed è per questo che era così antidonna. Il suo pregiudizio contro le donne era semplicemente un'espressione della sua vera omosessualità, ma non la comprese mai veramente, perciò era arrabbiato con le donne e con gli omosessuali. C'è persino una denominazione per cristiani omosessuali, esiste un'organizzazione a New York chiamata Evangelicals Concern, che è un'associazione per omosessuali evangelici fondamentalisti, qualunque cosa significhi ovviamente, e la denominazione per i cristiani omosessuali si chiama Metropolitan Church. Esistono diverse Metropolitan Community Churches. Troy Perry fu il fondatore principale di questo. Non dimenticherò mai il giorno in cui dovevo dibattere Troy Perry. Era stato organizzato a Hollywood presso il Peterson Publishing Building su Sunset Boulevard e lui sarebbe venuto con Ralph Blair, che era il presidente degli Evangelicals Concern, quell'organizzazione di New York che si diceva comprendere molti noti evangelici omosessuali. Il loro consiglio di amministrazione in fondo riportava alcuni nomi e molte linee vuote di persone che con lui, disse, non erano ancora uscite allo scoperto, tra virgolette, e si doveva discutere sull'omosessualità con Troy Perry come rappresentato nella Metropolitan Community Church. Così ci sedemmo uno di fronte all'altro, il moderatore del dibattito era Sherwood Worth, fu poi pubblicato in una rivista cristiana ed egli all'epoca era redattore della rivista Decision, la rivista di Billy Graham, e cominciamo la discussione. E prima dell'incontro mi era stata fornita qualche informazione riservata su Troy Perry, era molto importante e volevo conservarla fino al momento giusto. Così entrammo nella discussione. La prima parte riguardava l'idea che la Bibbia fosse antiquata, un documento antico, dicevano, fu scritta in un'epoca non sofisticata, quando le persone non comprendevano i fenomeni sociologici contemporanei e non conoscevano la psicologia, e quindi mostra solo un pregiudizio primitivo contro l'omosessualità, e questo dimostra che è un libro antiquato e quindi dobbiamo aggiornarlo. È vero in questioni spirituali, ma quando si tratta di quell'argomento rivela il suo carattere antico e la sua incapacità di affrontare la sofisticazione del XX secolo. Questo era in sintesi il loro discorso, e ciò che in sostanza stavano dicendo in fondo era che Dio non si è ancora aggiornato, è molto antiquato ed ha bisogno di sedersi ai piedi di alcuni di loro per imparare ciò che è nuovo. Questo era, diciamo, il punto base. Io dissi, mi state davvero dicendo che Dio è fuori contatto con la realtà? E ne discutemmo. E poi venne la questione: anche se si ammettesse che l'omosessualità è una sorta di inclinazione donata da Dio, non esistono forse regole su come comportarsi? Si può semplicemente andare in giro senza ritegno, dentro e fuori dai bar gay, dentro e fuori dai bagni pubblici, dentro e fuori dalle relazioni, nei vicoli, nei bagni e cose del genere, senza alcuna regola? Ed allora si lanciarono in questo argomento e dissero, no, deve essere vissuta, una persona dovrebbe scegliere un compagno di vita, crediamo nell'omosessualità monogama. E giunti a questa parte della discussione dissi, voglio leggere qualcosa, ok? E tirai fuori questo documento che mi era stato dato e che descriveva il modello di vita di Troy Perry, fatto di vincoli, bagni pubblici, bagni gay e tutto quanto, e cominciai semplicemente a leggerlo. E dissi, questo è forse il resoconto del tuo assistente, del tuo associato nella tua chiesa, questo è quello che mi dice che questo è il tuo stile di vita, è corretto? Ed iniziai a leggerlo, al che lui si scagliò contro di me oltre il tavolo, ma ovviamente avevo con me qualcun altro, Mike Ryan, che era un giocatore professionista di football che avevo portato appositamente per l'occasione. E Mike si alzò in piedi e Troy Perry si voltò e lasciò la stanza, e fu finita lì la cosa, fine della discussione, fine del dibattito. E fu sforzo da parte loro per farci credere che si trattasse di una cosa buona, che erano stati creati così da Dio, che era un dono e che vivevano vite morali, ma la verità è che non è così. Non è questa la realtà. Forse ce ne sono alcuni che hanno solamente un partner, ma quella non è la regola. Quello è di gran lunga la più piccola delle eccezioni. Questa chiesa, questa Metropolitan Community Church, insegna che l'omosessualità è un dono di Dio, insegna che Gesù non fu mai ostile verso lesbiche, verso omosessuali, insegna che Davide e Jonathan erano omosessuali, che Ruth e Naomi erano lesbiche, che Sodoma fu distrutta per mancanza di ospitalità. E voglio dirvi una cosa, amici miei, è un semplice principio spirituale, ok? Per i puri tutte le cose sono pure, e per i vili tutte le cose sono vili. Possono rendere ogni relazione pura un qualcosa di vile. Questo è il loro intento. Ma ecco la Chiesa che si lega a loro. C'era un altro uomo della Chiesa presbiteriana che si trovava accanto alle persone della Metropolitan Community Church, sostenendo la loro teologia insieme a loro, nel nome di Gesù Cristo. Vedete, queste chiese, queste organizzazioni cristiane, tra virgolette, che vogliono affermare l'omosessualità, si uniscono alla folla che condanna, alla folla che cerca di negare il peccato, e la negazione del peccato danna l'anima. Ma se riconosciamo questo come peccato, se lo riconosciamo come peccato, allora vediamo che può essere perdonato. Gli omosessuali devono avere una vita insopportabile. La colpa deve essere oltre ogni immaginazione. Però c'è liberazione. Possono essere liberati. E questo non è nulla di nuovo, tra l'altro. Paolo affrontò queste cose, era ovunque. Quando dice qui, effeminati ed omosessuali non erediteranno il regno di Dio, non sta parlando di qualcosa che la gente non stesse facendo, parla di qualcosa di comune. Socrate era un omosessuale, molto attivo omosessuale, così come lo erano la maggior parte dei leader e dei filosofi greci. Platone scrisse un'intera sezione nel suo simposio sull'amore omosessuale. Gli storici ci dicono che Alessandro Magno ebbe amanti sia maschi che femmine, così come la maggior parte degli omosessuali. Ed il suo esercito, i soldati sotto di lui erano anch'essi coinvolti nell'omosessualità, e più a lungo rimanevano lontani, per mesi e talvolta anche per anni, durante le loro campagne, più quell'omosessualità diventava grossolana e diffusa. Ed alcuni storici vi diranno anche, leggendo i loro scritti, che una delle grandi motivazioni in quegli eserciti che li portava a combattere così ferocemente era che non proteggevano la loro patria o il loro generale, ma i loro amanti soldati omosessuali. E vedete la stessa cosa accadere oggi nelle prigioni della nostra nazione. L'amante di Giulio Cesare fu il re Nicomede. Sia Gibbon che Toynbee scrivono che uno dei principali fattori che contribuirono alla caduta dell'impero romano fu l'omosessualità. Lo storico Svetonio dice che 14 dei primi 15 Cesare erano omosessuali. Era dilagante ai tempi di Paolo. Ovunque Nerone, che sarebbe stato l'imperatore del tempo in cui Paolo scriveva questo, aveva preso un ragazzo di nome Sporo, lo aveva fatto castrare e poi l'aveva sposato con una cerimonia completa ed aveva vissuto con lui come moglie. Doveva essere una buona moglie, perché il Cesare che lo seguì lo prese come sua moglie. Il mondo di Paolo non era diverso dal nostro. L'omosessualità era dilagante e lui l'affrontò come peccato e disse che è il peccato, come ogni peccato, che ti tiene fuori dal regno di Dio. Paolo non era un omofobo esagerato, perché era un omosessuale represso, e neppure lo sono io. Egli fu fedele a ciò che sapeva che la parola di Dio insegna. Fu fedele a ciò che lo Spirito Santo lo ispirò a dire. Era peccato. E finché non si affronta come tale, non può essere risolto. Cos'è che dice Dio a riguardo? Torniamo indietro e scopriamolo. Deuteronomio capitolo 22 è un buon punto di partenza. Deuteronomio capitolo 22. Se in passato siete stati in una chiesa fondamentalista o evangelica, potreste aver sentito qualche pastore riferirsi a questo versetto, probabilmente in un altro contesto. Però Deuteronomio 22, versetto 5 dice: una donna non indosserà abiti da uomo, né un uomo indosserà abiti da donna. Ora, seguite la logica, ok? Perché chiunque fa queste cose sembra strano. È questo quello che dice? No, vero? Perché chiunque fa queste cose deve essere diretto ad una festa? No. Perché chiunque fa queste cose è cosa? Un'abominazione per il Signore, è un abominio davanti a Dio, lo disgusta, lo rivolta. Ora, la donna non può vestirsi da uomo. La prima volta che sentì qualcuno riferirsi a questo versetto, stava predicando un sermone sul perché le donne non dovrebbero indossare pantaloni o calzoni. Ovviamente non significa questo. Posso ricordarvi una cosa? Nei tempi antichi, nell'antichità, gli uomini indossavano tuniche? È un'interpretazione ridicola. Tutti indossavano tuniche, nessuno indossava pantaloni. Non è di questo che si parla, tuttavia c'era un certo stile per gli abiti degli uomini e un certo stile per quelli delle donne. Ma l'ebraico dice: la donna non indosserà letteralmente ciò che appartiene all'uomo. Che si tratti di armi o di strumenti o di attrezzi o di vestiti o di qualsiasi altra cosa che cancelli la distinzione del proprio sesso, questo è un'abominazione davanti a Dio. oggi chiamiamo le persone che fanno questo, travestiti. La persona che scambia il proprio abbigliamento con quello dell'altro sesso, perché ciò gli procura un certo tipo di eccitazione, un'eccitazione sessuale perversa o un certo appagamento. Gli uomini devono essere maschili e le donne devono essere femminili. Dio li ha fatti maschio e femmina li creò e così vuole che rimangano. E Satana vuole cancellare, vuole confondere, vuole pervertire, vuole distorcere il tutto. E lo vediamo oggi dilagante nella comunità omosessuale. Infatti essi amano vestirsi con abiti del sesso opposto, gli uomini indossano quei vestiti da donna e sfilano pubblicamente sotto il titolo di drag queen. Non dimenticherò mai una volta in cui stavo viaggiando con la famigerata Hawaii 5-0 a Honolulu e uno degli agenti mi stava portando in giro per mostrarmi il lato sordido di Honolulu di notte e mi disse: voglio portarti in una zona per farti vedere qualcosa che non crederai. E guidammo fino a quella zona e lì le strade erano piene di decine di persone in bikini, tacchi alti a spillo, capelli pettinati e trucco pesante. Quando ci avvicinammo e cominciamo a mescolarci a loro mentre camminavamo con quella gente, vidi che erano tutti uomini, sfilano così per le strade durante la loro parata dell'orgoglio gay, del Pride, in tutto il paese. Si vestono così, a volte li vedete per strada e nemmeno ve ne accorgete. Alcuni di loro sono drag queen, cioè lo fanno in pubblico. Alcuni sono imitatori femminili, lo fanno in pubblico. Alcune donne si vestono da uomini e tu guardi e ti chiedi se siano uomini o donne. Lo fanno in pubblico. E poi ci sono quelli che lo fanno in privato, quelli che vivono quella forma malata e sordida di perversione in cui gli uomini indossano i vestiti delle mogli e fanno cose bizzarre di questo genere. Quel tipo di cosa addolora Dio. È un'abominazione davanti a Dio perché è un tentativo di cancellare le distinzioni che Dio stesso ha stabilito. L'antico autore Maimonide menziona che un uomo vestito con eleganti abiti da donna veniva spesso a rendere culto a Venere e ad Astarte e che donne vestite con armature da uomo venivano ad onorare Marte. Ciò è del tutto tipico nelle antiche religioni misteriche perché faceva parte della loro cultura pagana. Satana domina il mondo, domina la cultura pagana e vuole distorcere e pervertire l'identità sessuale. Dio dice che se fate quello, quella è un'abominazione per lui. Guardate il capitolo 23 al versetto 1. Qui trovate un'altra questione in gioco. Nessuno che sia evirato o che abbia i suoi organi genitali maschili tagliati entrerà nell'assemblea del Signore. Ora dovreste chiedervi chi mai al mondo si farebbe tagliare i propri organi genitali. Chi lo farebbe mai? L'uomo sessuale? Oggi li chiamiamo transessuali. Una volta venivano chiamati eunuchi. A volte veniva fatto per ragioni religiose, talvolta i genitori nelle società pagane facevano castrare i loro ragazzini di 10 anni affinché potessero essere dedicati e consacrati agli dèi nel tempio e non dovessero preoccuparsi che si intrattenessero con le sacerdotesse che offrivano i loro servizi ai clienti che pagavano. A volte un re che aveva un harem desiderava che alcuni uomini si prendessero cura di esso e li castrava contro la loro volontà affinché non potessero far nulla con le donne dell'harem. Così che gli eunuchi avevano un posto negli harem e un posto nei templi pagani, persino da giovani, ma credo che qui si sta parlando di qualcuno che si è fatto questo da solo e l'implicazione sarebbe non solo quella di un possibile culto pagano, certamente possibile, ma anche quella di una perversione omosessuale. Non ci viene detto specificamente, ma qui abbiamo un tentativo chirurgico di rimuovere la propria mascolinità. Oggi questi transessuali dicono: beh, sai, in realtà sono una donna intrappolata in un corpo maschile, quindi devo sistemare il mio corpo. Nell'antichità le persone venivano castrate per il loro dovere, forse nei confronti di un re, o venivano castrate di loro spontanea volontà, perché si adattava alla loro perversione. Qui è scritto: colui che ha fatto questo non entrerà nell'assemblea del Signore. Se sei un transessuale, ciò si adatta alla tua idolatria, alla tua preferenza sessuale, non entrerai nell'assemblea del Signore. Mai? Vuoi dire che qualcuno che ha fatto un'operazione di cambio di sesso non potrà mai entrare nell'assemblea del Signore? Guardate ad Isaia 56. Isaia 56, ciò significa che non possono entrare nel regno, non possono avere una relazione con Dio, non possono andare in cielo, non possono adorare il vero Dio. Guardate ad Isaia 56, 3, versetto 3. Anzi, tornate al versetto 1 per un momento. Nel mezzo del versetto Dio dice: la mia salvezza sta per venire. La mia salvezza sta per arrivare, per venire. Porterò la salvezza. Ora scendete giù al versetto 3. Non dica allo straniero che si è unito al Signore, il Signore mi separerà certamente dal suo popolo. Non dovete dire questo. Sentite, sono un pagano, sono venuto qui a vivere in Israele, sono qui per adorare nel Tempio, sono qui per onorare il vero Dio, però probabilmente mi scaccerà. Non dite questo, perché Dio non lo farà, dice. Versetto 3. E non dica l'eunuco, il transessuale, non dica l'eunuco, ecco, io sono un albero secco, non c'è speranza per me, sono stato castrato, non potrò mai entrare nell'assemblea di Dio, non potrò mai camminare con Lui. Isaia dice, non dire quello. Perché? Versetto 4. Poiché così dice il Signore. Agli eunuchi che osservano i miei sabati, che scelgono ciò che mi piace e che si attengono al mio patto, darò nella mia casa e dentro le mie mura, darò loro un monumento ed un nome migliore di quello di figli e di figlie. Poi qui c'è un gioco di parole. E darò loro un nome eterno che non sarà tagliato via, li salverò. Se verranno a me, se si atterranno al mio patto, se sceglieranno ciò che mi piace, così qualcuno che ha tagliato via i propri organi ed ha quindi profanato l'immagine di Dio può comunque essere perdonato. Può essere perdonato se viene al Signore. Una volta stavo battezzando di mercoledì sera nella Family Center, nella palestra, prima che avessimo questo edificio, e di solito intervisto sempre le persone che vengono per battezzarsi, però quella sera ero stato trattenuto, credo, e che non ebbi la possibilità, o qualcun altro lo fece, e quindi dovevo eseguire solamente il battesimo. Così questa donna piuttosto robusta entrò e disse il suo nome, e credo che il suo nome fosse Carla, e la sua voce era piuttosto strana, e i modi erano strani, sembravano strani, e quella persona disse, sono qui perché voglio testimoniare della mia fede in Cristo ed essere battezzata, e fece una brevissima testimonianza e poi la battezzai, Carla, ma ero profondamente turbato ed uscii e disse a qualcuno, assicurati che quella persona venga subito, immediatamente nel mio ufficio dopo essersi vestita. E questa persona entrò e dissi, voglio solamente passare qualche momento con te, ho alcune domande. E disse, va bene. Dissi, sono turbato, voglio essere molto franco con te, sei entrato dal lato delle donne e hai dato un nome femminile, ma credo che tu sia un uomo. E poi iniziai una discussione sul fatto che egli avesse presumibilmente subito di recente un'operazione di cambio di sesso e dissi, non pensi nemmeno per un momento che il Signore Gesù Cristo ti accetterà e santificherà il tuo stile di vita come uomo che vive come donna in una relazione o relazioni omosessuali? Beh, io ero una. Sono sempre stata una donna, solo che mi sono trovata intrappolata in un corpo d'uomo. E Dio dissi: no, sei sempre stato un uomo ed ora sei un uomo castrato. Ma sei comunque un uomo. Sei nato uomo e morirai uomo. E devi vivere come uomo. E devi riconoscere il tuo peccato, il peccato di ciò che hai fatto. E se riconoscerai il peccato di ciò che hai fatto e chiederai perdono al Signore, e ti pentirai e verrai a Lui per fede, sarai perdonato, che Egli è misericordioso e lo sarà con te, ma devi vivere come uomo, liberati di quei vestiti, procurati vestiti da uomo e dimostra la sincerità del tuo pentimento davanti a Dio. Non lo vidi mai più. Comparve un'altra chiesa poco lontano e io chiamai e parlai con il pastore, raccontai la storia e dovettero affrontare la cosa. È la vita reale, ci sono persone che fanno questo, il regno è aperto a loro se riconoscono il peccato di ciò che hanno fatto e fanno ciò che piace a Dio. Bene, abbiamo parlato del transessuale e del travestito, ora però passiamo direttamente alla questione dell'omosessuale. Questi sono componenti della vita omosessuale, però il vero problema è affrontato in modo diretto in Levitico capitolo 18. Levitico capitolo 18, versetto 22. Non potrebbe essere più esplicito di così. Dio qui sta dando leggi contro la malvagità, l'impietà, contro il peccato. Versetto 22 dice: non avrai relazioni con un maschio così come si hanno con una donna, perché ciò è un'abominazione. Inoltre non avrai congiunzione con alcun animale per contaminarti con esso, né una donna si presenterà davanti ad un animale per accoppiarsi con esso, perché ciò è perversione. Vi ripeto, Dio non dà comandi riguardo a cose che le persone non fanno. Questo tipo di bestialità, questo tipo di omosessualità, sono sempre stati parte della vita umana. Come vedremo stasera, quando guarderemo a Genesi 19 nella storia di Sodoma, l'intera città ne era dominata. Fu la precorritrice di San Francisco. Dice: non fatelo. È un'abominazione giacere con un uomo così come si giace con una donna. È un'abominazione aver relazioni con animali, perché ciò è perversione. Poi seguito al versetto 24. Non contaminatevi con nessuna di queste cose, perché con tutte queste si sono contaminate le nazioni che io scaccio dinanzi a voi. Per questo il paese si è contaminato ed io ho punito la sua iniquità ed il paese ha vomitato i suoi abitanti. Sta dicendo: ascoltate, vi ho portati in questo paese, vi ho dato, vi sto dando questa terra e vi dico che la ragione per cui potete avere questa terra è che io ho cacciato via gli altri e la ragione per cui li ho cacciati via è perché è così che si comportavano. Questo ha portato alla distruzione della nazione precedente. Guardateli, sono omosessuali, sono coinvolti nella bestialità, sono coinvolti in nomina altre cose come l'incesto e così via, sono coinvolti in tutto questo. Questo è il loro stile di vita ed io li sto cacciando via, la mia ira è caduta su di loro e vi sto dicendo che se lo farete, la mia ira cadrà anche su di voi. Non sfuggirete mai, loro non l'hanno fatto. L'omosessualità contamina la terra e porta il giudizio di Dio. Versetto 26. Ma quanto a voi, osservate i miei statuti e le mie leggi, e non commettete alcuna di queste abominazioni, né il nativo né lo straniero che dimora fra di voi. Nessuno, poiché gli uomini del paese che furono prima di voi hanno commesso tutte queste abominazioni, ed il paese è stato contaminato, affinché che la terra stessa non vi sputi fuori a voi, e voi siate contaminati, così come ha sputato via la nazione che c'era qui prima di voi. Poiché chiunque commette qualcuna di queste abominazioni, quelle persone che le commettono saranno eliminate, saranno uccise, uccise di mezzo al loro popolo. Morirete se vi comporterete così? E quindi dovete mantenere la mia carica affinché non pratichiate nessuna di queste pratiche abominevoli che sono state praticate di fronte a voi per non contaminarvi con esse. Io sono il Signore, vostro Dio. Questo è Dio che parla, gente. Se fate questo, contaminerete la vostra terra. Se contaminate la vostra terra, morirete. Lo stiamo vedendo, vero? Lo vediamo? La gente dice: è il giudizio di Dio? Certo che è il giudizio di Dio. L'AIDS è il giudizio di Dio? Certo che è il giudizio di Dio. Tutte le malattie venere sono il giudizio di Dio inserito nella struttura della vita umana. Fate questo, morirete. Fate questo, distruggerò la vostra terra. Questa è un'abominazione. Questo peccato è intollerabile per Dio. Egli non permetterà che continui senza controllo. Egli giudicherà con la morte coloro che lo commettono e distruggerà la nazione che lo tollera. Ora, ditemi voi dov'è che si trova l'America alla luce del giudizio di Dio. Non andrà meglio per noi in questo paese? I giorni di gloria sono finiti, amici miei. A me sembra che stiamo precipitando rapidamente nel baratro del giudizio. Alcuni sostenitori dei diritti degli omosessuali dicono: Gesù ha detto che è venuto per porre fine alla legge. Certo, quella è la legge dell'Antico Testamento, ma Gesù è venuto per porre fine alla legge? No, no, non è venuto per porre fine alla legge, è venuto come il compimento della legge, la realizzazione, la pienezza della legge, colui che visse perfettamente la legge e disse: neppure uno iota o un apice passerà della legge. E Dio ribadisce la legge per ispirazione dello Spirito Santo data a Paolo stesso affinché scrivesse, come scrisse in 1 Timoteo capitolo 1 versetto 10, la legge non è fatta per i giusti, versetto 9, ma per gli iniqui, versetto 10, per gli immorali e per gli omosessuali. La legge è ancora scritta per chiamare gli omosessuali a render conto. È quello che sta dicendo 1 Timoteo 1, 9 e 10. Nulla è cambiato, la legge morale di Dio non è cambiata perché Dio non è cambiato. Ciò che è giusto è sempre stato giusto e sempre lo sarà. Ciò che è sbagliato è sempre stato sbagliato e lo sarà per sempre. La moralità non cambia perché Dio non cambia. Dio ha detto: se fate questo, contaminerete la vostra terra. Se contaminate la vostra terra, distruggerò la vostra nazione. Se fate questo, morirete. Ma c'è ancora misericordia prima della morte e misericordia prima del giudizio per coloro che si ravvedono. Guardate Levitico capitolo 20 e vedremo un ultimo versetto e poi ci fermeremo per questa mattina. Levitico capitolo 20 al versetto 13. Se un uomo giace con un maschio con un uomo, come si giace con una donna, ovvero cosa, a rapporti sessuali con un uomo con uomo, entrambi hanno commesso un atto abominevole, siano messi a morte. È quello che dice, no? Siano messi a morte. Il loro sangue ricadrà su di loro, meritano la morte. Il sangue grida ancora per la morte. La legge di Dio dice uccidili. La legge di Dio dice che se uccidi qualcuno devi morire, giusto? Chiunque uccide qualcuno sia ucciso. Vi ho detto la settimana scorsa che nel caso dell'aborto il sangue grida dalla terra e Dio lo ascolta. Il massacro degli innocenti in America, mentre uccidiamo i piccoli bambini, il loro sangue grida contro i loro assassini. C'è colpa di sangue su coloro che hanno ucciso quei bambini, meritano di morire. Ascoltate qui, c'è colpa di sangue sugli omosessuali e su coloro che sostengono l'omosessualità e su coloro che cercano i diritti degli omosessuali. Quelle persone stanno sostenendo e stanno favorendo un peccato che condanna, che danna, e c'è colpa di sangue su coloro che non li distruggono. Questa nazione, invece di giudicare, di condannare, di punire l'omosessualità, la promuove. E quindi ha sulle mani il sangue degli omosessuali morti, proprio così come ha sulle mani il sangue dei bambini uccisi. Questa è una nazione colpevole di sangue. E se pensate che siamo sull'orlo di una qualche utopia americana, vi sbagliate di grosso. Dal punto di vista di Dio, questi sono giorni gravi. Come potremmo mai essere arrivati con radici cristiane al punto di avere politici, persone che si considerano, che si candidano alla presidenza, al congresso, al senato, a governare, ad essere sindaci, a consiglieri, a tutto il resto, che promuovono i diritti degli omosessuali? E queste persone vengono elette. Queste persone portano colpa davanti a Dio perché favoriscono e sostengono coloro che entrano in un peccato che è un'abominazione di fronte a Dio. Detto tutto questo, Dio dice che essere un travestito è un'abominazione, essere un transessuale è un'abominazione, essere omosessuali è un'abominazione. Sostenere o favorire qualunque di queste cose è abominevole davanti a Dio e c'è colpa di sangue associata a tutto questo e la pena è la morte e Dio giudicherà la nazione che lo tollera e Dio distruggerà il popolo che lo fa. E detto tutto questo, torno esattamente al punto da cui abbiamo cominciato e voglio ricordarvi di questa verità meravigliosa. Questo peccato in tutte le sue categorie ed in tutti i suoi estremi è perdonabile. Vi dice qualcosa a riguardo della grazia di Dio? Vi dice forse qualcosa del quanto sia misericordioso il nostro Dio? Vi dice forse qualcosa riguardo della morte di Cristo che nel suo stesso corpo ha portato proprio quei peccati? Dio è un Dio di misericordia, è un Dio di grazia. Se venite a Lui nel vostro peccato, Egli è disposto a perdonare. E questo è il messaggio che voi dovete dare agli omosessuali. Stasera parleremo ancora del problema e voglio che guardiate alla storia di Sodoma, da cui deriva il termine sodomia, il capitolo 1 dei Romani, è un passo molto importante inserito nel libro di Isaia per completare il nostro studio. Padre, anche mentre concludiamo questa mattina, siamo i primi ad ammettere che questo è un argomento sgradevole, un argomento ripugnante. Non ci piace nemmeno soffermarci su di esso e tuttavia sappiamo che dobbiamo parlare profeticamente al tempo in cui viviamo. Padre, siamo addolorati per il fatto che tanti siano intrappolati in questo peccato e siamo addolorati per il fatto che questo stia venendo riclassificato o declassificato come peccato e che persino le chiese neghino la sua peccaminosità e quindi portano il sangue di coloro che muoiono come punizione per questa iniquità. Padre, preghiamo che tu possa salvare molti che sono intrappolati in questo peccato. Liberali, Dio, come hai fatto con molti nel corso degli anni. Sappiamo che tu sei capace di salvare i peccatori. Ci sentiamo a nostro agio con il nostro peccato, ma sappiamo che tu odi l'orgoglio, l'ipocrisia, la lingua bugiarda, l'adulazione. Ci sentiamo più a nostro agio riguardo a quei peccati. Con questo però ci sentiamo meno a nostro agio. E possiamo diventare molto presuntuosi perché non commentiamo questo peccato. Tuttavia, Signore, siamo altrettanto peccatori. Ma, Signore, Tu puoi perdonarci tutti. E ti prego solo che nella Tua grazia Tu possa riversare la Tua misericordia su coloro che sono intrappolati nel peccato dell'omosessualità e che Tu possa liberarli prima che siano distrutti per sempre. Prego che possano essere abbastanza gentili da dire la verità, abbastanza buoni da dire la verità, abbastanza buoni da dare l'avvertimento affinché possano venire alla cura, che è Cristo. Prego che i leader della nostra nazione prendano posizione, una posizione ferma su questo. Sentiamo che le persone, se le persone che promuovono questo arrivano a posizioni di potere, è sicuramente un segno di, da parte tua, che la tua mano è rimossa da questa nazione che tu ci hai abbandonati. Quindi, Signore, ti chiediamo che tu sia misericordioso con noi e ci dia leader, guide che vedano le cose per ciò che sono. Dacci persone che non le tollerino e che tuttavia predichino l'amore salvifico e la misericordia di Cristo. Ti ringraziamo perché la tua parola parla delle questioni che ci riguardano e ci dà chiarezza. Ora rendici fedeli nell'ubbidienza. Se nella nostra congregazione questa mattina, Signore, ci sono persone non salvate, intrappolate in questo peccato, salvale oggi. Portale nella nostra sala di preghiera dopo il culto affinché possiamo condividere con loro e pregare per loro. Se ci sono cristiani qui che ti conoscono ma che sono stati tentati dai vecchi schemi di vita omosessuale di prima della loro salvezza, da loro forza, da loro vittoria e trionfo. E se ci sono giovani nella nostra chiesa che vengono influenzati verso di questo, salvali, liberali prima che accada. E guidaci tutti ad essere un popolo zelante nelle buone opere, un popolo che vive in modo giusto e santo in questa età presente. Preghiamo nel nome del nostro Salvatore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.